Where an empty call, I swear, And I'm coming up the stairs. I will be coming home. Seems like years since my story has been clear. Hoping you believe my tale this time. But it's been a long, long while since I have seen you smile. I will be coming home to you. And like a man gone out to sea, the stars and the sirens are guiding me. Once I come to shore, I'll be knocking at your door. I will be coming home.
Brava.
Brava.
Brava. 1914
riusciamo a ripartire e ci riusciamo.
Ci siamo davvero.
Un'altra volta, purtroppo.
Magia, magia con un microfono, funziona
esatto.
Tutto.
Quindi ringraziamo sempre i tecnici alieni.
No, cioè qua è veramente no, beh, qua siamo nell'apoteosi dell'apoteosi. Già se prima la radio era ospite di una sede di un'associazione e quindi non era proprio casa propria, no?
Adesso, proprio...
Adesso siamo a casa dell'alieno, cioè siamo non siamo sulla Terra, via.
Assolutamente.
Possiamo dire.
Assolutamente ringraziare questo alieno che continua a permetterci, nonostante la repressione che ci viene attuata contro, noi non ci fermiamo e continuiamo a narrare storie e anzi la controstoria di ciò che fu quell'immane conflitto che adesso tutti quanti stanno iniziando a pompare perché è il centenario della vittoria. Quale vittoria?
Come della vittoria?
Sì. Ricordo
ce ne vuole? Cioè, qui siamo veramente al ribaltamento delle verità. Comunque,
difatti,
centenario della vittoria.
Esatto, ma ci sono anche delle voci contro. Hanno fatto due giorni fa un servizio su Rete Veneta che c'era appunto uno storico di quelli buoni, diciamo, perché comunque si è schierato immediatamente dalla parte dei poveri cristi, di quei fanti che noi narriamo tante volte, abbiamo sentito tramite le voci di Salsa, di Lussu, di Remarque, di quei fanti che sono stati schiantati là in questi budelli di morte, quelle trincee maledette, e chiaramente ha detto la guerra dovete studiarla per bene e diventate pacifisti. Gli antagonisti che aveva davanti erano abbastanza, diciamo tra virgolette, feroci, quindi non ha avuto remora nel denunciare l'atto, ha detto la guerra...
Beh, guarda che se la chiamiamo vittoria ancora oggi è perché qualche problemino ce l'abbiamo, è grosso, nel senso che non abbiamo ancora fatto i conti con la nostra storia, né recente né secolare, cioè proprio non ci riusciamo. Però non siamo gli unici, Cioè in questo momento al mondo quelle che sembravano essere le democrazie incrollabili, quelle che abbiamo incontrato anche nelle testimonianze di chi hai citato fino adesso, che avevano dei grandissimi e buonissimi motivi per mandarci a massacrare gli uni contro gli altri, tra persone che lavoravano insieme, vivevano insieme, si conoscevano, non tutti chiaramente, perché sennò forse non l'avrebbero fatto, ma poi abbiamo visto che il conoscersi non è un grande limite se vieni preso da questa morsa per cui il tuo governo ti dice che devi imbracciare il fucile e sparare.
Sì,
a qualcuno,
infatti,
no?
Denunciava.
Ma questi governi si vantavano di avere dei valori, di essere delle grandi, cose erano, dei grandi fari
di civiltà.
Ricordo che il nome della civiltà, non è che il nome della democrazia è solo adesso che noi andiamo a bombardare donne e bambini, ma abbiamo il nome della civiltà prima ancora della democrazia, sterminato intere popolazioni perché dovevamo allora chi convertirli, chi curarli, chi portarli alla civiltà dell'uomo.
E chi semplicemente fregargli i territori e le risorse.
No, poi che questo sia stato fatto veramente mentre la raccontavano, forse non l'abbiamo capito. Perché adesso ci raccontano la democrazia e vediamo invece queste grandi nazioni. Se ha un merito come si può dire, la leggerezza, la ruspaggine, visto che se ne vanta, e la boria del nostro nuovo vice presidente del Consiglio, nonché ministro dell'Interno, se ha un merito è quello, come le famose corna di Berlusconi, io le apprezzai tantissimo, chiaramente, in quella famosa foto europea, no? Degli europei, e non di calcio. è quella di avere smascherato le varie Francia, Spagna, Germania, cioè alla fine la Spagna è quella che ci ha fatto un bel
cartello, sì, con scritto benvenuti a casa vostra.
Benvenuti a casa vostra, però con la faccia socialista. Ma da sì. Trump a venire, quindi dagli Stati Uniti, a venire all'Europa e all'Australia, finalmente non siamo stati noi e la radio, per quanto non questa trasmissione, a denunciare che l'Australia tiene un sacco di persone che semplicemente volevano raggiungere le loro coste in mezzo al mare in condizioni allucinanti. Non siamo stati noi, sono stati direttamente quelli che ci governano, è incredibile. È venuta giù la maschera, in teoria, no? Uno dovrebbe guardare in faccia queste grandi nazioni e dire per fortuna che non sono diventato come loro ancora, no? E invece ce la raccontano ancora, per cui non riusciamo a fare i conti.
È arrivato il nostro figlio il prodigo.
Cioè, chiamare quella del 18 una vittoria nel 2018
mutilata
Sì, no, infatti ci manca proprio. Sì, ormai no, ormai Lucky sarà scritto, penso ce lo faranno come negli anni 20 e 30, ce lo incideranno sui muri. No, ma chi lo sa, magari riescono anche ad assumere i writer perché gli facciano le mega scritte. La vittoria mutilata fu
assolutamente. E,
cioè, chiamarla vittoria oggi è da dementi. O sbaglio, Lucky?
Eppure.
Cioè, qui dovremmo saperci ragionare a mente fredda, dovremmo essere in grado di comprendere le dinamiche che hanno portato alla prima guerra mondiale, e vedendola con gli occhi di oggi uno dovrebbe dire cazzo, che grande inganno, semmai che grande illusione per qualcuno, semmai che grande delusione per qualcun altro. Qualcosa si salva, chiaramente, l'abbiamo visto, quello che si salvava non era la propaganda, si è salvato dal microeroismo, dalle grandi relazioni, dai grandi sentimenti che hanno sicuramente animato nelle trincee quei poveri condannati a morte, ma allo stesso tempo abbiamo visto la tecnica, la scienza, la medicina, tutto fare grandi passi avanti, sì, su questi condannati,
esatto,
a morte.
Esatto, un'enorme,
però, cioè,
un enorme centro sperimentale con un
bellissimo, traiamo neanche tutti i vantaggi e tutti i successi che possiamo ricordare, possiamo però Dio buono, su quello che è stato non dovrebbero esserci più dubbi. E invece sì, è
purtroppo,
come se ce ne sono,
esaltano
Esatto. Visto che ormai i ministri parlano di patria e molti anche rispondendogli parlano di patria, allora non ci possiamo dimenticare oggi che quando si inizia a parlare di patria non è certo perché ci vogliono bene, di noi se ne strafottono, ma di tutti, di tutti. Abbiamo visto anche negli esempi dei nobili che hanno partecipato, o di quelli più ricchi che hanno partecipato alla guerra davvero non stando dietro, che non gliene è fregato un cazzo nemmeno di loro, cioè chi ha combattuto era lo zero assoluto per chi ha guadagnato, ha comandato, ha tratto profitto da tutto quel periodo. Cioè, che fossero ricchissimi, medi o poracci, non gliene fregato un cazzo di niente a nessuno. E quello che contava era tutto il profitto che ci potevi fare, non quello che hanno fatto queste persone, tutte, nel bene e nel male, chi vince, chi perde, chi ha fatto qualcosa,
appunto,
di qui o di là.
Dato che parliamo appunto anche di nobili figure, tra l'altro, o di gente che comunque non moriva di fame, vogliamo ricordare che appunto uno dei nomi più, diciamo, celebri e titolati della Grande Guerra, che appunto ricorre il centenario del suo abbattimento, è accaduto durante l'offensiva del solstizio. In questi giorni appunto si stava esaurendo quella che cosiddetta che fu l'ultima offensiva dell'impero austro-ungarico sul Piave, e in questi giorni, tra il 16 e il 17 giugno del 18, veniva abbattuto Francesco Baracca, l'asso dell'aviazione italiana, neonata aviazione. Dopo aver studiato in Francia, rientrò in Italia, appunto, lui studiò da pilota in Francia, fece pratica da pilota in Francia, per poi ritornare sul suolo patrio e iniziare l'avventura con la sua squadriglia di assi, perché veniva chiamata così, la squadriglia degli assi, che sarebbe la 91esima squadriglia, appunto, detta così, degli assi, perché quelli che facevano parte erano quelli che avevano abbattuto più Brandenburg, Fokker, austro-ungarici, e quindi venivano chiamati così. Lui difatti contava 34 vittorie prima del suo abbattimento. Tra l'altro non venne nemmeno abbattuto in duello aereo, bensì da una fucilata tirata da un soldato austro-ungarico che appunto se lo trovò di sopra la testa che mitragliava, e comunque prese il suo stele e iniziò a rispondere al fuoco, e un colpo fortunato colpì a morte l'eroe alato, come veniva chiamato dopo. Quindi adesso in quel del Montello, vicino all'abbazia di Nervesa, dovrebbe essere Santi Andri se non sbaglio, c'è un monumento che appunto sul luogo dove è stato ritrovato il corpo e l'aereo in frantumi di baracca celebra questo aviatore di Lugo di Romagna, era un romagnolo, nel centenario appunto, che dopo diciamo che il suo spirito venne perpetuato da Enzo Ferrari, perché appunto il stemma del cavallino rampante era lo stesso che c'era sull'aereo di baracca. Venne donato dalla madre, quel figlio unico che fece impazzire tra virgolette la madre, perché comunque era una testa calda, diciamo così. Difatti lui nascose fino a che non prese il brevetto di volo.
Sì, lui... questo forse vale la pena dirlo nella nostra radio, qui non si fa propaganda per i ricchi, quindi vale la pena ricordarlo.
No, cioè, lui è nato,
queste figure sono al di là del... chiaro che quello che hanno fatto hanno potuto farlo perché c'era una disponibilità economica, di relazioni, eccetera.
Esatto.
E questo senza dubbio.
Però,
cioè,
anche...
però sì, sono persone, come dicevi, cioè, ha fatto impazzire la mamma, sì, di sicuro, perché erano fuori dall'ordinario, avrebbero potuto fare una vita molto più comoda, tra virgolette.
Tra l'altro lui non era nemmeno aviatore al momento, ma era ufficiale di cavalleria Piemonte Reale.
Ma allora, cioè, quello che forse sfugge adesso, perché sembra tutto scontato e tutto dato da chissà quanto tempo, è che l'inizio dell'aviazione è stato magico, signori, ed è purtroppo da dire, perché è vero, dobbiamo rendere merito soprattutto a questi giovani rampolli della buona società europea, e in parte anche statunitense, hanno partecipato anche loro.
Sì, loro sono arrivati dopo per prendersi tutte le prebende.
Sì, come al solito.
Anche perché diciamo che i pionieri del volo, vogliamo ricordare Wilbur e Orville Wright, sono stati loro a iniziare quel discorso, che dopo divenne anche là una guerra di brevetti, perché comunque dopo, come al solito...
Siamo in pieno capitalismo e con la Prima Guerra Mondiale è sancita questa supremazia di modello economico e purtroppo anche ideologico, visto che ad oggi è quello che sta, almeno da noi, ha vinto. E però è vero, cioè questa prima parte l'hanno fatta chiaramente chi aveva la possibilità.
Sì,
però
sì, esatto.
Era una magia generale, nel senso che non si capisce oggi, perché oggi abbiamo perso totalmente il contesto di fine 800 inizio 900. Cioè, oggi non sappiamo, non conosciamo l'entusiasmo che avevano all'epoca. C'era proprio un entusiasmo diffuso. Sembrava che fosse finito qualcosa e dovesse iniziare qualcosa di molto, molto più grande e più bello. Sta cagata che stiamo vivendo adesso, però allora non lo sapevano. Ma c'era un fermento nella società e c'era molta, molta, molta più libertà di quella che possiamo immaginare. Nonostante i regimi, le monarchie, io sto parlando di libertà di testa e libertà di sogno, perché sti giovani rampolli hanno fatto la parte pratica, sono riusciti a mettere insieme le possibilità materiali, il proprio tirare su un aereo e salirci, che non era un aereo, cioè andate a vederli i musei, andate a vederli, perché se non li vedete con i vostri
e
occhi
pensiamo,
non ci credete.
Ma difatti pensiamo,
quando ce l'hai davanti uno dei primi velivoli,
esatto,
dici non è vero.
Eppure,
una bufala, sai come la luna, no? Non ci sa mai andare, no, non abbiamo mai volato, perché vedi quella roba e dici, ma non stai scherzando. Cioè,
difatti, difatti i primi entry di questi lancieri alati, anche un altro nome che avevano, era il problema addirittura dell'armamento, perché non c'era ancora quella che dopo divenne invenzione meccanica, anche là, come dici tu, anche là la meccanica, l'ingegneria si applicò purtroppo per creare macchine più perfette di morte, perché nei primi tempi non c'era ancora la mitragliatrice sincronizzata con
il... Ma no, perché ai primi tempi è stato il sogno di volare, ma non per distruggere o uccidere qualcuno, per volare. Questi avevano in mente vado su.
Difatti,
a te oggi sembra la cosa più banale del mondo dire vado su.
Difatti, esatto.
Non è così.
Per loro era un momento
Ma dai vestiti, esatto, ai materiali pesantissimi. Cioè, noi non ce lo possiamo neanche immaginare.
Infatti, quando appunto, come dici tu, Baracca fece il primo volo, scrisse alla madre di una cosa che per lui era inimmaginabile, trovarsi sopra con questo aereo che non era ancora diventato un pilota d'aviazione, quindi un pilota da guerra. Stava preparandosi in Francia per dopo rientrare in Italia e diventare pilota da combattimento, però quando lui si levò in cielo, anche perché la percentuale di morti
era altissima,
esatto,
perché davvero quando vedete quegli scatoloni dite non è possibile che voli, e infatti molti non volavano proprio, cioè cadevano, morivano, ma non gliene fregava un cazzo, loro volevano farlo perché era un sogno bellissimo, enorme.
Difatti lui quando rientrò in Italia era entusiasta di appartenere a questa nuova arma, perché se guardiamo la dichiarazione di guerra, quando scoppiò la guerra, l'arma aeronautica non era nemmeno citata.
Ma no, non c'è, era veramente, veramente, bisogna andare a guardarli, perché se non li si vede coi propri occhi, non ci si crede che quella roba lì è stato l'inizio. Adesso quando vai a prendere un aereo, dici, cioè...
Sì, normale, piglio l'aereo, faccio il check-in, vado su.
Ma anche i velivoli, gli alianti, quelli più piccini, così, sì, sembrano un po' di giocattoli, però... Non avete idea di cosa fosse.
Sì, erano fatte di tela, di
all'inizio,
legno, di tutto,
sì,
un guazzabuglio, motori che poi non ne parliamo.
Sì, cioè è tutto un... E ne morivano, infatti. Nonostante questo, l'idea è oggi è una cagatina all'antibiotico, e quello va dall'ospedale lì e ciacciap. Non abbiamo... e con questo uccidiamo donne e bambini senza battere ciglio, ce ne freghiamo di tutto quello che sta succedendo, di cui siamo complici, però guai il graffietto, no? Non c'è il...
Questi
proprio,
pensare proprio poveretti
oggi,
invece, esatto,
il, proprio non abbiamo idea in nessun modo di cosa fosse 100 anni fa, 120 anni fa, quando è iniziata questa avventura. Non abbiamo idea, nonostante, ma perché le morti non erano percepite come... cioè era diverso da oggi, ma proprio la morte era considerata in modo diverso, ne avevano,
sì,
a che fare in modo diverso.
Proprio per loro morire in aereo, comunque in combattimento, per loro era una bella morte.
Ma sì, cioè tanto morivi in altre... morivi molto di più e molto più a vista di oggi. Non c'era l'ospedale dove andare a morire.
Non c'erano gli antibiotici.
Morivi
c'erano
a casa, morivi per la strada, morivi dappertutto. Quindi morivano i fratellini, morivano i nonni, morivano i genitori, morivano le persone e in mezzo alle altre. E l'idea della morte era diversa e quindi l'idea di vita era diversa. Cioè, nessuno di noi può dire quando morirà, ma posso decidere cosa fare adesso.
Difatti,
che sono viva.
Erano alcune patologie anche cardiologiche che venivano chiamate dolore, male al fianco.
Sì.
Erano quei pionieri, chiamiamoli così, che cercavano di capire, grazie comunque anche alla donazione volontaria, cose appunto oggi inimmaginabili, di gente che sapeva di morire e diceva, guardi, l'ultima cosa che io potrò fare di utile, dottore, nella mia vita è di porle a sua disposizione la mia salma. Se questo servirà a salvare delle altre vite, ben venga. E questi dottori pionieri, mica tutti macellai e assassini che miravano a creare nuove tecnologie, gas, merda varie, per uccidere, lo facevano non per con spregio del corpo, ma con gratitudine perché questa persona...
Allora, io penso che sia molto, veramente molto difficile immaginare come quello che è stato, il perché sono nate certe cose, perché oggi che ci sono quelle cose e sono usate come vediamo essere usate, è veramente difficile cogliere come sono nate, mentre se non sappiamo cogliere il momento di nascita delle cose, difficilmente potremo far nascere qualcosa di nuovo. Per cui io dico, in quel momento chi ha potuto materialmente contribuire ha contribuito con quello, e sono i nomi che ci ricordiamo, e non tutti, perché Baracca ci ricordiamo, ma ce ne sono stati talmente tanti, e dovremmo citare pure i morti in questo caso. Ricordiamoci che questa è stata l'avventura che ci ha portato anche nello spazio, non solo con le linee aeree che adesso non puoi prendere perché costa troppo il biglietto, però fanno delle ottime offerte, quindi ogni tanto lo puoi prendere, e cioè non è solo quello, è stato anche di più che si è sviluppato. Però c'era un popolino che sapeva sognare, cioè quello che è andato a morire in trincea, che non poteva guidare un aereo, ma neanche nei sogni. Però ecco, nei sogni sì, cioè
il reoplano, come lo chiamavano.
Noi siamo veramente tramortiti da un secolo di batoste. Lì erano all'inizio e noi non riusciamo a capire forse perché fossero così contenti e così entusiasti di fare quello che stavano facendo, ma davvero è un intero mondo basso, povero, senza mezzi, che ha sognato di volare, e ci siamo riusciti, c'è riuscita l'umanità. Grazie.
Sì, fortunatamente dopo è diventata aeronautica civile.
Ma lo è stato sin dall'inizio, cioè quelli che lo hanno fatto materialmente, lo stesso Baracca, non sarebbero mai stati in grado di farlo se non ci fosse stato tutto un popolo, tanti popoli, tante genti che sognavano la stessa identica cosa. Cioè noi abbiamo a che fare, quando pensiamo a 100 anni fa, con persone che avevano fatto rivoluzioni, avevano tagliato teste, ma già da un bel po', avevano occupato comuni interi come Parigi, hanno fatto schiavi che si sono ribellati ai padroni vincendo, hanno fatto veramente di tutto tra fine 800 e inizio 900, nel corso di tutto l'800. Se noi oggi siamo tramortiti dalla repressione, lì erano eccitati dai successi, perché ce n'erano uno dietro l'altro, e le persone più piccole, più povere, più misere sognavano in grande.
Assolutamente, per questo, perché comunque
ce l'hanno fatta.
Esatto, non stava diventando un'utopia, ma stava diventando realtà, perché tanti vogliamo ricordare spartachisti, tra l'altro appunto anche alcuni combattenti della libertà, appunto alcuni venivano chiamati Spartaco proprio a ricordo di chi lottò contro la schiavitù e anche vinse.
Ma è quello, cioè l'entusiasmo è non lo so se è prima o dopo, ma insieme, se non c'è, allora non possiamo fare grandi scoperte o non ci può essere niente di nuovo se da una parte ci rassegniamo e accettiamo che quel cazzo di conflitto in Italia possa essere ancora chiamato una vittoria, no?
Beh, difatti
non ti puoi rassegnare.
Il presidente allora americano Wilson, Woodrow Wilson, che fu quello che ci mutilò la vittoria, perché noi avevamo avuto delle promesse ben chiare su dei territori, però il presidente americano disse no, è troppo, vi accontentate di questo e state anche zitti. Quello che dopo difatti divenne l'impresa di Fiume, vogliamo ricordare quel patto scatenato di Balconista, di D'Annunzio, che partì con questa legione fiumana, appunto andò a beccarsi Fiume, perché dice Fiume Italia.
Ma quella non si chiama vittoria mutilata, lì siamo un po' come oggi, no? Si chiama tavolo delle trattative.
Sì, sì, chiaramente, ma gli americani sono arrivati ben, allora, dopo, ben dopo di quelle
tavoli delle trattative, non sono quello che succede. Sono,
esatto, sono delle trattative, trattiamo e
sì,
dopo vediamo.
La capacità di, allora, quella che gli operai hanno perso, no? La capacità contrattuale di chi va lì, no? Per quello che chi è morto in trincea, chi è morto su un aereo, chi è morto su una nave, chi è morto su, dove vuoi, valeva solo come numero e poco più, perché quella era parte della forza contrattuale, nel senso che noi siamo veramente le pedine del risico per chi siede a un tavolo delle trattative, e a quel tavolo succede di tutto e di più. Quello che è successo sul campo di battaglia, dalle strategie vincenti o perdenti che fossero, ai combattimenti puri e semplici, corpo a corpo e più sanguinolenti che li puoi immaginare, è un'altra cosa.
Sì, sì, no, ma appunto...
Allora, lì si può parlare sui tavoli, le vittorie, le sconfitte, i debiti, i crediti e bla bla bla, e lì si fa l'impacchettamento del futuro, no? Del prossimo futuro. Ma quello che è successo sul territorio, tra le persone, sulle persone, quella è un'altra storia, ed è quella che abbiamo cercato di far passare dal nostro microfono. Cioè, la storia non è quella che si scrive ai tavoli. Chiamare veramente vittoria, ma qualunque paese chiami la propria partecipazione a quel massacro vittoria, è in torto.
Ma difatti, appunto,
rispetto anche al proprio popolo, rispetto alle proprie genti, rispetto al proprio pacchetto che mette su quel cazzo di tavolo.
Ma difatti fu anche, è stato anche la presa di posizione di questo storico che disse: ma anche quelli che hanno fatto abile Rico Toti sono stati decelebrati, perché chi è che gli ha detto andare al fronte senza una gamba, qua e là. Ha iniziato a demolire un po', appunto, la retorica patriottarda della Grande Guerra. Difatti lui dice anche, a me risulta che comunque la guerra contro l'impero austro-ungarico è stata una guerra d'aggressione. Nessuno, l'esercito austro-ungarico sappiamo che si preparava a un'eventuale entrata in guerra dell'Italia, perché loro avevano già mangiato un po' la foglia, anzi. Però è anche vero che ormai è assodato che avevano anche avanzato delle proposte onde evitare l'entrata dell'Italia nel conflitto. Però chiaramente, come denunciava lo storico, giustamente, e come ribadisci tu, c'erano dei corvi capitalisti che assolutamente avevano bisogno dell'entrata in guerra dell'Italia per poter arricchirsi ancora di più.
Sono i conti che sentiamo fare, lì erano nuovi. Oggi appunto è un secolo che li sentiamo fare, adesso ce li fanno proprio in faccia. Io penso che in ogni famiglia, sta schifezza delle famiglie prima o poi finirà, siamo tornati in un rigurgito, ma fino a 20 anni fa, e per un ventennio circa, prima di Berlusconi, si era arrivati a mettere in dubbio anche il senso della famiglia, e che non, cioè, non è la società, non è la famiglia, il vero momento contenitore di rapporti umani. Comunque, vabbè, a parte questo, in famiglia sarà capitato a tutti di sentire discorsi della serie mandarti a scuola mi costa tot, mandarti a fare lo sport mi costa tot, e tu hai l'impressione, tu figlio, di essere un costo. Allora, ci hanno ridotto davvero così, non è una questione individuale, poi c'è la famiglia, guardate che questa è una condizione che viviamo veramente comune, puoi essere figlio di Berlusconi, figlio di Marchionne, figlio di un ex nobile, puoi essere figlio di chi cazzo vuoi, questi sono i discorsi che sentiamo tutti come figli. Allora, ci hanno ridotto tutti così. Sul serio, cioè questo è, secondo me, dal punto di vista umano, la vera sconfitta del capitalismo, e il fatto di non rassegnarsi assolutamente, perché è vitale recuperare la dimensione umana. L'essere umano non è un costo. Porco di un Dio, siamo esseri umani. Non è colpa mia se sono un essere umano, cazzo! Ah. Se l'avessi saputo prima, chiedevo di essere un tavolo, va bene? No! Esatto. Sono un essere umano. Ci posso far nulla. Non sono un costo. E non è un costo nessuno. Ma questo, a questo ci hanno ridotto sto modello, che evidentemente è piaciuto a molti del capitalismo, che è effettivamente ha dato delle risposte, ma su questo piano veramente sta spiaccicando la maggior parte delle malattie, dei problemi, malattie io intendo anche fisiche, anche mentali, ma anche fisiche, vengono da questa sensazione di essere un oggetto apprezzabile.
Sì, sei un valore.
Sì, che hai un valore negativo, positivo, adesso sei in perdita, adesso, oh, ma che cazzo vuoi? In più il capitalismo ormai ci ha portato, abbattendo le ideologie socialiste, a essere davvero una forza fisica. Allora, tu hai o capacità fisiche o mentali o quel cazzo che vuoi sul mercato, tu sei quel pezzo apprezzabile sul mercato, che non è più nemmeno la capacità di fare un lavoro. Qualunque tua capacità sia apprezzabile sul mercato, è sul mercato.
Sei un,
quindi ci hanno anche smembrato. Cioè il nostro valore è sia da interi sia a pezzi, ed è un valore sempre economico. È allucinante questa dimensione, e accettarla è da dementi, perché io non sono un oggetto. Se fossi un oggetto magari mi andava anche bene, ma visto che non lo sono, di essere ridotta a essere un oggetto, no. Questo perché? Perché nel 1933 un certo Adolf Hitler aprì il primo campo di concentramento. All'epoca era solo un campo di concentramento di lavoro, Dachau. Da lì in avanti l'essere considerati oggetti invece che persone ha portato a far incenerire milioni di persone tranquillamente nell'inceneritore dei rifiuti. Per cui è una dimensione che mi permetti, finché sono un essere umano, poi la prossima volta non mi frega nessuno, io faccio la montagna, no, la montagna mi sventrano, faccio la stella il più lontano possibile da sto cazzo purtroppo, di sistema purtroppo, solare purtroppo. Perché, cioè, finché sono un essere umano difendo la mia umanità a tutti i costi. Quindi questa dimensione va assolutamente riconosciuta. Da allora, l'essere su un tavolo delle trattative, io non sono una vittoria mutilata perché sono italiana, io sono una ingannata dalla prima guerra mondiale in avanti, che viene maciullata allegramente e poi contata sul tavolo delle trattative come una cosa. Siamo cose da allora. Non nella nostra famiglia, non sono cattivi papà e mamma, zie, parenti, serpenti che ti dicono quanto vali. È veramente così da un secolo, ce lo stiamo portando dietro come un grande peso. Allora, ammettere che quella guerra è stato un inutile macello.
Quell'inutile strage.
È stata una schifezza, un omicidio di massa, tra l'altro fratricida, insensato, ingiustificabile, non ha migliorato le condizioni di nessuno. Questa è la verità storica che ci riguarda. Poi, che ci sia stato il tavolo delle trattative, dove quegli stronzi che erano in trincea, chiamati eroi, valgono tot o tot, e quindi io mi prendo sto pezzo di terra, mo tu prendi quello, quegli altri parleranno tedesco, quelli parleranno italiano. Oh! Cioè, siamo ancora qui ad accettare questo? Non esiste.
Purtroppo, invece, la situazione nel momento attuale è così, e quindi
è terribile,
appunto, come dici tu, è terribile, però purtroppo noi siamo solo oggetti da porre su una bilancia, vedere quanto valiamo. E poi si vedrà, comunque è la geopolitica del
capitale. Si vedrà poco, cioè sì. È chiaro sin da allora, se non vai bene ti eliminano, Lucky,
esatto.
Ti eliminano, non è che c'è un problema, e se non ti suicidi tu ti uccido io, cioè e ti faccio uccidere da quell'altro.
Infatti, gli americani sono arrivati
sì,
là.
Sì, o bananina.
Gli americani sono arrivati là, appunto, con questa vittoria mutilata, una roba e un'altra, perché loro avevano pesato sul piatto della bilancia, quindi hanno deciso di accaparrarsi più meriti possibile, anche perché comunque avevano bisogno di provare armi, quello, l'altro e quell'altro, e arrivarono appunto nel 17, il primo corpo di spedizione, che iniziò con la sua potenza di fuoco a fare pesare la loro economia capitalista, e i poveri cristi se ne accorsero molto presto di cosa voleva dire trovarsi di fronte a questi personaggi. Difatti, dopo, quando arrivarono sulla sul coso della Vittoria, intanto ridimensionarono la flotta britannica, la flotta da guerra britannica venne ridimensionata, e anche il loro teatro d'operazione venne ben limitato, perché comunque gli americani volevano la loro fetta di torta ben più ampia di tutte le altre, e così iniziò la vittoria mutilata anche per gli altri, comunque non solo per l'Italia.
Sì, cioè ci fu un grandissimo malcontento, ma io credo, Lucky, che il malcontento dei governanti fosse semplicemente un modo per celare la grande delusione a livello popolare.
Era importante anche vedere appunto come intervennero, come trovarono il pretesto per poter arrivare a mangiare la loro fetta di torta con tutto quanto, perché iniziò con il fondamento Lusitania, se non sbaglio, che portava a bordo un carico di civili che non era nave militare, dentro c'erano gli americani, una roba e un'altra, e però tra l'altro è anche a dire una cosa, in caso di guerra le navi devono avere dei contrassegni ben precisi in caso di neutralità. Perché comunque, se tu sei una nave neutrale, tu devi portarmi hai delle regole di ingaggio ben precise, come devi essere illuminata anche di notte per fare capire che comunque non sei un bersaglio militare, devi permettere che salga a bordo in ogni caso una lancia del sottomarino belligerante che ti ha incrociato, che quindi ti intima prima di affondare comunque di sparare. Se una nave non è chiara la sua nazionalità, o comunque se appartiene a paese neutrale, devi avere appunto, devi fare salire a bordo questi soldati di marina del sommergibile che controllino che il carico della nave non sia a fini bellici per un paese belligerante. Dopodiché, in base a questo, si decide il destino della nave fermata. Però Lusitania mi pare che in quel momento non avesse né alcun distinguo per far capire che non è una nave belligerante, non era illuminato come prevede il codice di guerra, e quindi il sottomarino tedesco c'è entrato dentro di brutto. Cioè, però per lui era una nave belligerante, perché comunque non portava i segni di distinzione che doveva essere appunto per le navi di nazioni neutrali. Questo purtroppo succedeva anche per fatalità, tante cose, però per norma il codice di guerra doveva appunto avere delle distinzioni sulla nave in questo caso. Il sottomarino, quindi loro hanno preso la palla al balzo, ecco, hanno affondato i civili, questa è una cosa, e infatti nel 17 dichiararono guerra. Intanto arrivarono con 2 anni di ritardo, 3 per gli altri che avevano iniziato nel 14, loro arrivarono là con il loro strapotere militare, perché una batteria americana poteva permettersi di sparare 20-30 volte di più di una batteria tedesca, perché ormai, come sentivamo da Remark, le artiglierie tedesche erano o a corto di munizioni o comunque lovore. Questi arrivavano con cannoni nuovi di zecca, armati fino ai denti.
Sì, sono arrivati nutriti, a guerra nutriti, già.
Esatto, nutriti in una maniera per gli altri impensabile. Chiaramente hanno visto dove era più possibile, dove era chiaramente possibile schierarsi, e così iniziarono, dove trovarono banco di prova. Per esempio, vogliamo ricordare Patton, il generale d'acciaio, che vide appunto i suoi albori della carriera militare proprio nel fronte francese. Quindi è anche da dire che vediamo come il capitale si comporta: da pesce più grande va a mangiarsi pesci più piccoli. Quindi noi iniziamo con la storia della vittoria mutilata.
Sì, il capitalismo ragiona così per tutti, non è che qualcuno venga fuori da questa logica.
Difatti, ricordiamo appunto Remarque che ci diceva, quando trovavano queste scatolette di corned beef, di pancetta, ma tuttora anche sul nostro altopiano è possibile ritrovare delle scatolette di carne con scritte in inglese e anche lo stato di provenienza, perché comunque gli americani foraggiavano adeguatamente. Dopo te l'hanno fatto pagare 30 volte di più, però intanto tutti nutrivi. Questo costò appunto la disfatta degli imperi centrali, perché chiaramente non potevano più opporsi a un strapotere militare di tal genere, erano un po' arrabattati anche loro. Difatti ricordiamo sempre che l'offensiva di Caporetto venne chiamata l'offensiva della fame, da quanto messi male erano, e di fatti si videro i risultati dopo l'entrata in guerra dell'America. Ormai le sorti degli imperi centrali erano segnati. Difatti, dopo gli americani si presero quello che volevano, fecero tutto quanto quello che volevano e attirarono il culo a tutti, in parole povere.
Quindi, a ben vedere, non è stata una grande idea nemmeno per i capitalisti europei quella prima guerra. Però,
ma non avevano più risorse, erano presi. Tutti erano là, diciamo, su quel filo sottile di crollare. Quindi gli americani sì, fecero proprio da ago della bilancia.
Bisognerebbe guardare anche a quello l'avevamo iniziato a fare con le interviste agli storici, bisognerebbe ritornare a guardare alle motivazioni, cioè che cosa ha spinto i paesi che poi si sono ritrovati in queste condizioni a fare questa cazzo di guerra, no? E lì troveremmo, le abbiamo già ben intraviste le dinamiche all'inizio
l'unico punto oscuro, diciamo, l'unica cosa che non prevedevano gli americani e gli altri fu la rivoluzione d'ottobre. Quello fu un attimo un contraccolpo anche abbastanza poderoso, perché comunque lì iniziò una nuova guerra, perché la prima guerra mondiale non finì nel 18 ma continuò anche dopo, perché comunque la rivoluzione d'ottobre, sappiamo, è scoppiata nel 17 chiaramente, ma non è finita nel 17-18, è finita ben più oltre. Quindi tutte le potenze capitaliste inviavano corpi franchi a combattere i bolscevichi, perché comunque avevano capito che era un pericolo molto imminente. Difatti dopo la storia fu così. Però intanto gli Yankee posero piede sul continente europeo in pianta stabile, perché comunque avevano dato il loro appoggio alla vittoria e quindi pretendevano un dazio ben pesante.
Quindi anche tutta la situazione della seconda guerra mondiale si spiega se si guarda la prima, e la prima si spiega se si guarda a fine 800.
Ma nell'ambito italiano, effettivamente, come dici tu, anche a partire da dopo, nelle guerre coloniali d'Abissinia, lì si dimostrò il limite della demenza dei comandanti italiani, in primis quel borghesuccio di Predappio, quando appunto i tedeschi, per esempio, vennero a visitare le forze armate italiane, per poco non si misero a piangere la disperazione, perché vedere questi soldati male equipaggiati, male armati, che pretendevano di andare, come dopo successe, chiaramente spezzeremo le reni alla Grecia, invece erano i greci che stavano spaccando veramente il culo a noi, ed erano ben molto meno di noi, avevano un più piccolo esercito, però ci stavano veramente contenendo passo a passo, anzi ci stavano anche buttando fuori dalle balle, perché dopo l'intervento dei tedeschi con l'operazione Marita riuscì chiaramente a porre in vantaggio gli italiani, ma non fu vittoria italiana. Difatti non è leggenda che i greci non volevano firmare l'armistizio con l'esercito regio.
E quindi è veramente una storia che ci lega ad oggi. E è davvero più che storia, è cronaca. È per questo che ce la presentano ancora in un certo modo. Io mi sono stupita, da 4 anni che mi stupisco che stiano rispolverando tutte le storie dei piccoli fanti, dei ribelli, eccetera, perché devo trovargli una spiegazione. Forse davvero semplicemente è passato tempo, sanno che le persone non si informano, non studiano, quindi chi se ne frega.
No, la prima guerra mondiale sta passando sotto braccio, perché comunque è una cosa che non vogliono far capire precisamente loro, non sono sempre pieni di retorica. Difatti è stato per me quasi veramente stato stupefatto l'intervento di questo storico.
Sì, infatti, perché ci propinano le stesse scemenze che ci hanno propinato per tantissimi anni. Però davvero oggi non ci sarebbero i presupposti per farlo. Però
no, la gente forse capirebbe,
però in realtà lo abbiamo visto con le ultime elezioni, lo abbiamo visto con quello che sta succedendo in Italia e in Europa e nel mondo. Le persone, non sappiamo quanti abbiano un minimo di coscienza, di idea, non lo sappiamo. Sappiamo di sicuro quelli che non ce l'hanno e che stanno andando per l'ennesima volta di pancia e non vogliono ragionare un attimo su quello che significa, quello che ci stanno dicendo, quello che stiamo facendo, eccetera. Però quanti siano quelli che invece pensano, è molto difficile stimarlo. Credo che parte della rassegnazione sia questa. Ma è questo il motivo per cui vengono comunque raccontate le storie dei piccoli fanti. La nostra piccola trasmissione non ha avuto mai intoppi se non interni nostri. Cioè,
se... Infatti la storia di questi piccoli fanti è la storia di questi piccoli uomini, più che altro, come diceva Stern, appunto, di queste, della buffa di questi fantaccini malati a crepare che col senno di poi... Iniziarono dal 18, dal 19 al 20, però si vide che la gente aveva un po' mangiato la
folla. Ma questa. Dal 18 al 20 avevano la delusione in faccia, proprio spiaccicata in faccia. Oggi siamo pieni di propaganda fin nel midollo. E quindi è veramente molto difficile capire che cosa se ne fanno le persone, cosa gli mettono il like al fante che ha fatto quello, più da, cioè. Non sai quanta umanità riesce a raccogliersi intorno a queste vicende, e quindi non lo sai, e forse è il motivo per cui stanno emergendo. Facciamone tesoro, ed è quello che stiamo facendo il più possibile con i nostri limiti, perché non si sa mai che possa servire. Però è guardare in faccia la nostra verità storica, che non è quella scritta sui libri, che necessariamente la scrive chi vince, la scrive chi può.
No, ma di fatti quello che si evince, per esempio, nei paesi, neanche paesi, regioni che erano sotto l'ex impero austro-ungarico, qualcuno ancora tuttora dice: ma forse l'impero austro-ungarico proprio non era proprio il regno d'Italia. Qualcuno dice ancora: stavamo meglio sotto di loro che non sotto il regno d'Italia dopo.
No, infatti, ma questa cosa, se noti, succede, poi soprattutto su questo territorio, a cicli. Quando ci dovremmo ricordare che quando eravamo sotto l'impero, chi c'era, eravamo stufi dello straniero e del crucco. Un motivo c'era, cioè forse è ora che ci prendiamo la vita nelle nostre mani.
Potere
e non
popolo,
la diamo...
Esatto,
né agli austro-ungarici, né agli statunitensi, né ai mega ricchi industriali.
Difatti, come diceva la nostra patria, il mondo intero.
Evviva!
Quindi noi ci sentiamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti gli ascoltatori con il nostro tappuno.
Se non ci sentite giovedì prossimo, voi state in attesa, eventualmente ci sono i podcast, noi ci siamo.
Quindi un tappum, buon tappum a tutti, ricordiamo sempre questa canzone, che veniva cantata non certo per idolatrare la guerra, ma per ricordare i compagni che morivano durante gli assalti, perché appunto battaglione non è più soldà, e questo qua è il loro messaggio che loro ci tramandano per non dimenticare tutti quanti coloro che caddero per mano capitalista e che non volevano assolutamente diventare i caduti di allora, e tutti quanti quelli che non vogliono diventare i caduti di domani.
28 giugno 2018, Tapum, 1914.